Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
Ringrazio gli organizzatori di avermi invitato e già sono stato qui anche altre volte, quindi mi piace sempre venire a parlare di questo incontro-scontro fra Gramsci e gli studi postcoloniali. Allora, io prima di tutto vorrei, cerco di fissare il punto di partenza del mio intervento. Ecco, lo potrei fare a partire prendendo come metafora il titolo di un libro di un intellettuale argentino, un sociologo fra i gramsciani, penso più affidabili, fra virgolette, che si chiamava Juan Carlos Portantiero e che ha scritto questo libro, Los usos de Gramsci, che per me, quando studiavo nell'università in Argentina, è stato un testo formativo, come per buona parte della generazione immediatamente precedente alla mia e alla mia. Chiaramente quello è stato un testo particolare, scritto in anni, il testo del 77, sulla spinta, in realtà non sulla spinta, ma già su quello che era il riflusso della spinta rivoluzionaria in America Latina, ma io lo prendo come metafora semplicemente per il titolo, Los usos di Gramsci. Perché? Perché io mi concentrerò, se ce la faccio, su tutti e tre, per rientrare nei 25 minuti, su tre usi particolari di Gramsci all'interno dei cosiddetti studi postcoloniali. Vediamo se riusciamo a materializzare lo spettro di cui parlava ieri Angelo Dorsi. Prima di tutto vorrei precisare che il post di postcoloniale non significa, come spesso si tende a credere, superamento del colonialismo, e in realtà è tutto l'opposto. Cioè, quello che i postcoloniali cercano di dire, a volte in modo riuscito, a volte in modo, mediocre, a volte in modo non convincente, è che siamo ancora alle prese con gli effetti culturali, materiali, simbolici del colonialismo oggi in Europa. E non solo in Europa, ovviamente. Allora, quali sono questi tre usi? Il primo che mi concentrerò è quello di Stuart Hall, su cui però parlerò poco, perché già sono venuto altre volte a parlare qui di Stuart Hall, quindi non voglio, annoiare per chi magari mi ha già sentito qualche altra volta. Mi concentrerò in particolare però questa volta sulla sua idea di fare, a partire da Gramsci, una teoria senza garanzie, cioè l'intellettuale senza garanzie, without guarantees, che è una frase famosa di Stuart Hall, che in realtà lui prende dal Tusser, cosa che pochi hanno messo, in rilievo. Il secondo uso su cui mi concentrerò di Gramsci è quello di Edward Said sulla nozione più che altro di intellettuale secolare, la nozione di secolare che lui trae da Gramsci. E il terzo degli usi, se ce la faccio, è quello, la nozione di subalterno all'interno di subaltern studies. Che come prima cosa sono tre usi, due autori e una tradizione che cominciano, che passano attraverso Gramsci a partire da quello che possiamo chiamare rivoluzioni passive, no? Il verificarsi di alcune rivoluzioni passive. Il thatcherismo e il neoliberalismo in Inghilterra per Stuart Hall, l'indipendenza in India per i subaltern studies, che da movimento di emancipazione diventa appunto rivoluzione passiva, e da lì nascono i subaltern studies in un momento particolare dell'India, nella crisi, dei tardi anni 70, in cui emerge anche la guerriglia naxalita contro il partito nazionalista al potere sin dal tempo della colonizzazione, dell'indipendenza. E anche in Said tutto questo è più sfumato, ma è anche presente, perché una delle chiavi per leggere l'opera di Said sta proprio nel cercare di ragionare a partire del fallimento del progetto di decolonizzazione nei paesi del terzo mondo, ma anche nella cultura europea, e anche gli effetti del colonialismo sulla produzione della conoscenza europea. Dunque, cominciamo con dire che si potrebbe ovviamente sostenere che il tipo di operazioni che fanno questi autori e queste tradizioni, specie all'interno di studi che sono molto influenzati dal poststrutturalismo o al decostruzionismo, maledetto ieri, ci parla per lo più questo tipo di operazione degli autori in questione che non di Gramsci. Chiaramente questa è una lettura che si può trarre, in effetti molto spesso è così. Io penso però che si può trarre qualcosa di più, diciamo, da questo, dal modo in cui questi autori hanno usato Gramsci, sia su quello che possiamo fare oggi con qualche cosa di Gramsci, sia su come possiamo leggere anche Gramsci. Ora, diciamo subito che abbiamo qui, prima che, diciamo così, venga posta la petizione di principio, diciamo subito che abbiamo un uso selettivo di Gramsci e non certo un uso organico, possiamo dire, tornando a Gramsci. Come quello che faceva Portantiero, perché Portantiero in effetti nello usos di Gramsci a me pare che sia stato uno dei pochi, come dire, gramsciani famosi di quegli anni a mettere in luce quello di cui parlava prima Guido Liguori, no? L'esistenza di una continuità pur nella discontinuità nel pensiero di Gramsci. Ecco, qui non abbiamo questo, è inutile che ci giriamo attorno perché non c'è. C'è un uso selettivo, ho cercato di definire questo uso selettivo attraverso la metafora in un articolo che ho scritto, Gramsci a pezzi, come dire, c'è un uso di Gramsci, di pezzi di Gramsci, che un po' fanno a pezzi Gramsci anche, diciamo, in senso, come dire, metaforico, ma anche in senso reale. C'è una selezione di pezzi dell'opera di Gramsci che vengono però incorporati in una visione del mondo che non è più quella di Gramsci e non è marxista nemmeno in senso lato. Nel caso per esempio di Stuart Hall o anche di Subaltern Studies si potrebbe parlare di post-marxismo, alcuni ne parlano, non è chiaro che cosa significhi questo post-marxismo. Nel caso di Said ancora meno è possibile parlare di post-marxismo perché è difficile, diciamo, inquadrare un pensiero così eterogeneo e così eclettico come quello di Said in un'etichetta, però evidentemente ha qualche connessione con il cosiddetto post-marxismo, volendolo trovare. Quindi diciamo che Gramsci è solo uno degli elementi di questa nuova, diciamo così, nuova costellazione teorica, come lo sono anche altri autori, Foucault, Derrida, Barthes, Lacan, ancora i cosiddetti maledetti. Quindi Gramsci viene incorporato in questa macchina, che è una macchina che trascende il pensiero di Gramsci. Quindi non è che abbiamo, non è che, non, cioè, secondo me è scorretto dire che Hall è gramsciano o che Said è gramsciano o che gli Subaltern Studies sono gramsciani, perché se si entra da quella parte ci troveremo sempre davanti a un muro, non si può andare avanti. In queste tre prospettive vi è, io credo, per quanto si possa poi separare questi due termini, un uso più epistemologico che non politico di Gramsci. Chiaramente qui faccio questa separazione in termini, diciamo così, arbitrari, è chiaramente difficile separare epistemologia da politica, ma praticamente da sempre, ma in particolare anche da molti degli sviluppi che ci sono stati anche all'interno della storia della scienza, basta pensare a Bachelard, Cavalier, Canguilhem e tutti questi. Io intendevo un uso più epistemologico che non politico, se qui per politico si intende un orizzonte ideologico ben definito al cui interno opera il proprio pensiero, come era quello di Gramsci. Questo qui c'è molto meno. Potrei dire che per certi versi l'operazione che fanno Said, Hall e i Subaltern Studies ricalca un po' l'operazione althusseriana su Marx in Leggere il Capitale, no? Che lo riduce un po' a un, come dire, una prospettiva epistemologica, riduce una prospettiva epistemologica all'approccio, diciamo così, marxiano-marxista. Chiaramente questo non vuol dire che Said e Hall e i Subaltern Studies siano althusseriani in qualche modo. Per quanto riguarda i Subaltern Studies e Stuart Hall, chiaramente sono stati molto influenzati dal Althusser. E va detto anche che, per esempio, in America Latina buona parte dell'approccio a Gramsci passa attraverso Althusser, quindi c'è stato in qualche modo questo legame, nonostante le critiche, no? Che tutti, penso, conosciamo di Althusser a Gramsci, anche se non sempre lo critica, come anche sappiamo. C'è anche, diciamo, nel caso di Said, questa influenza diretta di Althusser è meno visibile, però anche in orientalismo ci sono residui di althusserismo, anche se sono meno visibili. Per semplificare l'uso che fanno di Gramsci questi autori, potrei citare una famosa, appunto, citazione di Stuart Hall in un articolo che si chiama Gramsci e noi, pubblicato in un testo uscito in italiano che si chiama Politiche del quotidiano, in cui Stuart Hall dice più o meno: io non interpello Gramsci per trovare risposte politiche all'oggi. Non interpello Gramsci per trovare delle ricette politiche su quello che dobbiamo fare oggi, anche perché dicevo, secondo me questo sarebbe un modo non gramsciano di interrogare Gramsci. Dico, io quello che traggo, voglio pensare con Gramsci, a me quello che piacciono di Gramsci sono le indicazioni di metodo analitico che ci dà per capire oggi in che modo funziona il rapporto fra politica, cultura, società ed economia nella nostra società. Dunque, lo ribadisco, in tutti questi autori, secondo me, si perde un po' l'architrave fondamentale dell'opera di Gramsci, no? Quella continuità nella discontinuità. La continuità è stata illustrata molto bene prima, quindi inutile che mi soffermo, però che era finalizzata, diciamo così, in Gramsci, le sue indicazioni di metodo, per riprendere la metafora di Stuart Hall, erano finalizzate alla conquista del potere da parte di un partito rivoluzionario che doveva inaugurare un nuovo tipo di società e di Stato. Tutta questa parte, insomma, non è all'attivo in questo tipo di pensiero. Ora però io penso che questi tre usi di Gramsci, poiché secondo me si annodano attorno a un unico filo conduttore, come cercherò di mostrare, ci possono dire qualcosa, come dicevo prima, su Gramsci stesso. Un qualcosa rimasto per lo più, latente all'interno di un certo uso o lettura europea, o possiamo dire anche bianca, di Gramsci. Vorrei usare questo termine. Quello che voglio dire è che, dal mio punto di vista, so che qui non mi troverò d'accordo con molte persone che sono in sala, ne abbiamo già parlato, ne parlavo prima con Roberto Dainotto. Dal mio punto di vista, nel pensiero di Gramsci, nonostante l'antideterminismo, l'antieconomicismo, ci sono delle tensioni antistoricistiche, possiamo dire, che attraversano il pensiero di Gramsci, però che, rimangono tensioni. In che senso dico questo? Chiaramente non abbiamo il tempo per approfondirlo, però la mia impressione dalle letture di Gramsci e poi leggendo anche i commenti di persone, diciamo, più esperte di me sul pensiero di Gramsci, è che comunque io ho sempre la sensazione che in lui operi una sorta di doppia, di doppio strato, no? C'è una parte... C'è lo sviluppo delle forze materiali, delle forze economiche della società che vanno da una parte e la politica che opera una distorsione le porta da un'altra. Chiaramente forse è solo un problema di scrittura, come parlava ieri Michele Cometa. Non voglio dire che sia, una presa di posizione, però a me dà un po' questa impressione. Questo uso di Gramsci che io vedo in questi autori ci consente un po' di mettere un po' a valore queste tensioni antistoricistiche del pensiero di Gramsci per uscire da una certa colonialità del pensiero occidentale, compreso il marxismo. In che senso dico questo? Che questi autori, secondo me, li si può leggere che usano Gramsci molto qualcosa che c'è in Gramsci, anche se non viene fuori in modo, manifesto, mettiamolo in questo senso, per uscire da una certa visione coloniale ed eurocentrica della lotta di classe e della storia, cioè della lotta fra ceti subalterni e ceti egemonici. In che senso dico questo? Dico questo specie quando questa lotta riguarda o si articola insieme alla questione coloniale o postcoloniale, cioè quando la questione di classe viene riplasmata da questioni legate alla razza, al razzismo e all'eredità coloniale. Chiaramente questo non riguarda solo le popolazioni non europee, oggi riguarda anche, buona parte delle popolazioni europee stesse, no? Che vengono da quelle zone, stanno qui, sono da diverse generazioni qua, e con loro, si può dire che ha fatto irruzione la questione coloniale, vecchia questione coloniale, nello stesso cuore dell'Europa. Dunque, che questi autori, dal mio punto di vista, c'è un uso particolare di Stuart Hall, di cui ho già parlato, soprattutto di Subaltern Studies, ma anche di Said, che ci consente in qualche modo di uscire appunto da questa, chiamiamola colonialità, per usare un termine di Annibal Quijano, che c'è anche nel marxismo tradizionale. E se lo vogliamo chiamare, come è stato chiamato, da un marxista nero americano, Cedric Robinson, che attraversa tutto il marxismo bianco. Che cosa sto dicendo con questo? Sto dicendo semplicemente il fatto che
C'è una tradizione, cioè nella tradizione marxista classica, e ci sono reminiscenze anche in Gramsci di queste cose, razza e razzismo vengono considerate da una parte come semplici sovrastrutture, no? Come fredde sovrastrutture, come menzogne del capitale, semplicemente questo, da una parte. Dall'altra, se andiamo a vedere che cosa ha prodotto il marxismo fino a quando hanno cominciato a scrivere soprattutto i marxisti neri negli Stati Uniti o anche nei Caraibi, quello che ha prodotto il marxismo sul colonialismo o sulla schiavitù è davvero abbastanza poco. Cioè sulla schiavitù non c'è quasi niente, a parte qualche citazione di Marx, finché C.L.R. James o finché Eric Williams hanno visto che la schiavitù era qualcosa di... ma per sviluppare il marxismo, non per mettersi contro, no? Era qualcosa di strutturale nello sviluppo del capitalismo stesso. Per quanto riguarda il colonialismo abbiamo un po' lo stesso limite, no? Se andiamo a un testo classico, quello di Lenin, l'imperialismo, fase suprema del capitalismo, sembra che il colonialismo cominci a fine Ottocento, che non avessi una continuità diciamo dall'inizio della conquista dell'America. Era difficile dire agli indigeni dell'America Latina o anche in altre zone del mondo che l'imperialismo cominciava solo nel tardo Ottocento con la corsa all'Africa, mentre invece era già strutturato da prima. Dunque, diciamo per concludere questa parte introduttiva, io ho usato, vedo in questi usi di Hall di Side dei Subaltern Studies, un primo elemento per cercare di decolonizzare una parte del marxismo occidentale. Chiaramente in questi testi e in questi usi prevalgono alcuni scritti particolari di Gramsci, non tutti chiaramente, soprattutto le note su Machiavelli, le analisi sui limiti del risorgimento italiano della questione meridionale e anche il famoso capitolo del quaderno 25 ai margini della storia sui subalterni per quanto riguarda i subaltern studies. Dunque, andiamo un po' a vedere gli usi di Gramsci da parte, per esempio, di Stuart Hall. Come dicevo prima, non parlerò molto in particolare di Stuart Hall perché... ne ho già parlato precedentemente. L'unica cosa che vorrei mettere in luce è perché Hall si rivolge a Gramsci. Io penso che sia una questione fondamentale per capire l'uso che ne fa ed è quello che a me particolarmente interessa. Se voi andate a vedere molte delle rassegne che sono state fatte sull'uso di Gramsci in Gran Bretagna, vedrete che Hall viene sempre citato per i suoi saggi che riguardano l'analisi del taccerismo, l'uso di Gramsci per l'analisi del taccerismo, del neoliberalismo, anche del postfordismo in certi casi, ma non vengono mai citati quelli che secondo me sono i due usi più originali che Hall fa di Gramsci e riguardano sempre l'analisi di razza e razzismo. Uno è l'importanza di Gramsci per lo studio dell'etnicità del razzismo, un saggio dell'86, e un altro precedente che si chiama Razza, articolazione e società strutturata dominante, è dell'80 ed è un saggio chiaramente, già dal titolo si annuncia come un saggio che ha molto di Althusser dentro, no? La struttura dominante è proprio d'Althusser, però qui c'è l'uso più originale di Stuart Hall. Perché cosa usa qui Gramsci Stuart Hall? Soprattutto per uscire dai limiti dell'althusserismo, no? Il fatto che i limiti del althusserismo in quel momento nell'analisi, diciamo così, del capitalismo era il fatto che la famosa struttura althusseriana non si sapeva da che cosa derivasse, sembrava una cosa quasi divina, era un qualcosa di totalmente involuto e diastorico. Quindi la produzione della società sembrava che la società non fosse prodotta dagli stessi soggetti umani. Ecco, Hall usa Gramsci proprio per introdurre il politico, la contingenza, le cosiddette, usiamo l'espressione di Gramsci, fluttuazioni della congiuntura nella lettura dello sviluppo capitalistico. Per dire che cosa? Soprattutto a partire da Gramsci, e non mi posso soffermare nei particolari, per dire che lo sviluppo del capitalismo non ha prodotto l'omogeneizzazione dell'economia e della forza lavoro e che il modo in cui si è dato la lotta di classe e il modo di produzione capitalistico in Europa è solo un modo fra gli altri e non è l'unico modo nella forma pura. Questo chiaramente Hall usa Gramsci per in qualche modo mettere l'accento su quello che è la pluralità
dello sviluppo storico. Ed è a partire da questo, oddio, che in qualche modo lui diciamo, getta in quegli anni l'idea di fare un marxismo senza garanzie, cioè attento alle congiunture, alle fluttuazioni di congiunture, proprio per evitare letture storicistiche coloniali del modo di produzione capitalistico. Passo a Said, sarà l'ultimo di cui parlerò. Mi concentrerò soprattutto sulla nozione di secolare, che lui pone come modello per una, che questo lo dico più io che non lui, come modello per una pratica intellettuale postcoloniale. È chiaramente una nozione messa a punto da Said a partire dalla sua interpretazione di Gramsci e Vico. Ed è un aspetto del gramscianesimo di Said, quello che voglio mettere in luce, meno indagato da altri. Cioè che il Gramsci di Said in orientalismo, in cultura e imperialismo è stato abbastanza analizzato. Abbiamo qui anche persone che se ne sono occupate, anche Baratta a suo tempo se n'era occupato. Ecco, sappiamo che in questi testi Said utilizza Gramsci per uscire, diciamo così, dai limiti ancora una volta totalizzanti, prima Holler Althusser, qui del suo uso stesso di Foucault. Ora, la nozione di secolare in Said viene fuori da testi meno presenti di Said, soprattutto in Italia. Il primo è The World, the Text and the Critic, che è un testo dell'83, mai tradotto in italiano. Il secondo invece è un piccolo saggio che si chiama Opposizione, Pubblico, Referenti e Comunità, pubblicato nel testo Riflessioni sull'esilio, di cui parlava ieri Michele Cometa. Secolare, diciamo così, per Said, sta a significare libertà. L'intellettuale critico secolare deve essere libero, dice Said. Said, chiaramente, che cosa intende per un critico libero? Libero di che cosa? E qui comincia a parlare di Gramsci in questo saggio. Deve essere libero di ogni verità esperita in un senso religioso. Lui costruisce la sua idea di secolare a partire da come lui legge l'opposizione fra secolare e religioso in Gramsci. Sappiamo poi che il rapporto fra filosofia e religione in Gramsci non è proprio come lo pone Said, però lasciamo stare anche questa parte. Diciamo che quello che interessa a Said è, diciamo così, Gramsci per la sua critica a quello che Gramsci stesso chiamava la degenerazione dell'economismo marxista, no? Che per Gramsci era più misticismo che non materialismo storico. Dunque, secolare sembra stare per distaccato in quanto condizione elementare del lavoro del critico, cioè possiamo dire anche dell'intellettuale organico. Si tratta, diciamo così, di un'idea chiaramente in stretta connessione con l'alta tradizione intellettuale borghese occidentale, a cui poi fa riferimento anche Said in Adorno, in Kant, anche in altre cose, su cui non mi soffermo. Però la cosa che io, su cui volevo leggere un piccolo passo di Said, preso dalle note su Machiavelli, come lui legge le note su Machiavelli, per dire che cosa, in che senso lui intende secolare, che è molto simile a quello di Stuart Hall. E lui dice in questo saggio: adattando un'osservazione avanzata da Gramsci in Il moderno principe, se la realtà, anche quella culturale, è il risultato di un'applicazione della volontà umana alla società delle cose e tutto è politico, anche la filosofia e i filosofi è facile comprendere come nell'ambito della cultura e del pensiero ogni produzione non solo occupa uno spazio, ma procede vincendo o perdendo a spostare altre. Cioè, che cosa è l'intellettuale secolare per Said? L'intellettuale secolare è colui che, diciamo così, come Hall chiamava a fare teoria senza garanzie, l'intellettuale secolare è l'intellettuale che in qualche modo vede la storia nella sua contingenza, nella sua, diciamo così, congiuntura. Il sapere che la storia, come diciamo così, Said legge Gramsci, non ha in qualche modo un centro. Non è il prodotto di un movimento trascendentale, dice lo stesso Said, o di leggi segrete che occorre scoprire o sopra o sotto la vita culturale stessa. Il mondo sociale, dice Said, ed è così come lui intende, diciamo così, la missione secolare del critico, deve essere visto come il prodotto dell'agire umano dei conflitti sociali, appunto delle fluttuazioni delle congiunture. Quindi secolare significa assumere la politica, il politico, se volete anche nel senso di Schmitt, di cui non parla Said, però in qualche modo si richiama questa tradizione, cioè il primato del politico come elemento determinante della cultura e delle formazioni sociali.
Cioè, la critica secolare deve assumere che i significati sociali, le identità culturali e i testi appaiono come fenomeni inerenti al linguaggio, al potere e alla cultura, appartengono al mondo e alla lotta per il significato e per il senso comune e per il potere. Chiaramente, va bene, c'erano un po' delle analogie che io vedevo fra il modo in cui leggeva Said questo passo di Machiavelli con un saggio di Althusser poco noto che si chiama La solitudine di Machiavelli, in cui chiaramente anche il tardo Althusser voleva mettere l'accento sul fatto che la storia andava vista, diciamo così, come un processo senza garanzie congiunturali. Ecco, io penso che questi due modi di Said e di Hall, che io ho riassunto in modo molto veloce, il terzo dei subalterni sarà per un'altra volta, pongono, diciamo così, ci danno delle basi per un po', come dire, decolonizzare il marxismo stesso, che ha avuto un po' questo limite, diciamo così, di colonialità nell'interpretazione della storia, soprattutto quando riguardava non solo l'Europa, ma il rapporto dell'Europa con gli altri popoli. Grazie. Grazie.
Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.